Ma certo, questa è la sigla di Mille Voci, Mille Voci Estate. È quel programma in cui in questi giorni siamo noi, Marcello Fusetti.
Alice buongiorno. Petrazzini, buongiorno e buongiorno a tutti.
Allora, una cosa, partiamo già con una notizia positiva. Se si deve viaggiare, si viaggia di giovedì, perché di solito partiamo sempre col traffico e chilometri di traffico al Portale Nord, sul piano di Magari. No, oggi niente. Oggi sembra che vada tutto bene. Se doveste essere incolonnati, ditecelo 076-321.
Sono arrivati i bollettini.
11 13. Infatti ditecelo voi, questo è anche il numero di telefono al quale potete segnalarci questo tipo di informazioni. Marcello, il giovedì è quel giorno in cui si mangia di solito.
Si parla di cibo,
oggi noi lo facciamo guardando alla pagina che abbiamo come RSI, si chiama rsi.ch/food, RSI Food, che fa rima anche con Patrizia Rennis, che è qui con noi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora io ce l'ho qua davanti, vi invito anche ad andare a guardarla, a seguirla, perché ci sono sempre degli spunti che ci aiutano un po' a interpretare anche l'estate, il momento dell'anno in questo momento. Guardo, vedo come articoli. Una grigliata senza rischi. Nella bella stagione aumentano i rischi di contaminazione batterica, cosa fare, cosa non fare. Ne parleremo nella seconda ora. Nella seconda parte di questa prima ora. Vedo anche la Seedwurst. Cos'è che... un altro approfondimento che avete fatto.
Che arriva dall'Appenzello, dove tra l'altro tu sei stata, quindi ci puoi dire. Che è una salsiccia tipica che non molti conoscono. Assomiglia al Bratwurst, ma non è uguale, quindi... invito ad andare a guardare l'articolo per scoprire meglio questa salsiccia.
Sì, tra l'altro in Appenzello sono entrata in una macelleria, di solito sono abituata a chiedere due tipi al Bratwurst, servela. Hanno cominciato a dirmi no, c'è quello, erano una cinquantina di possibilità.
Sì.
Questo è uno degli approfondimenti. Ne vedo un altro, la spesa estiva, guida a 5 ingredienti. Quindi come scegliere...
gli ingredienti estivi, tipici di stagione, fagiolini, anguria, melone... peperoni, insomma c'è da scoprire di più rispetto a solo sapere quello che è di stagione, ma anche un po' i trucchi poi per prepararli e gustarli.
Questo è un altro approfondimento. Il prossimo che vedo è quello che vogliamo, dal quale vogliamo partire, e ci parla delle albicocche del Vallese.
Cioè noi sostanzialmente questa mattina facciamo un programma che loro hanno già fatto, quindi facciamo un doppione, ripetiamo delle cose che trovate nell'online. Ho detto male?
Vai, ti vedo carico, vai.
No, ma assolutamente, è bello quando vai a trovare delle notizie qui, le trovi in casa, ed è giusto anche dar spazio. Poi non volevo dire che l'hanno già fatto loro, quindi noi possiamo andare a casa, lo faremo in modo un po' diverso.
Noi vi portiamo dietro le quinte di questi articoli che trovate, vi ripeto, su rsi.ch/food oppure su Instagram. Anche lì ci sono diverse interviste che danno voce a chi poi crea, lavora queste materie. Materia svizzera, sì, perché chi non ha mangiato mai un'albicocca svizzera? E se è svizzera, da dove arriva?
Allora, se è svizzera, molto probabilmente arriverà dal Vallese l'albicocca, perché il 95% della produzione è lì, è in Vallese, e l'albicocca è diventata proprio un simbolo culinario assieme ad altri prodotti che conosciamo come la raclette, la carne secca o il pane di segale. Anche se l'albicocco arriva da lontano, arriva dalla Cina nord-orientale, si è introdotto solo nell'Ottocento, nel Vallese ha trovato il suo clima ideale e quindi da lì hanno iniziato a coltivare gli albicocchi. In particolare c'è questo signor Luise che nell'Ottocento ha introdotto la varietà che ha preso il nome, la Luise, che è la varietà storica del Vallese e per tanti anni ha dominato le coltivazioni. È un'albicocca molto buona, profumata, ma ha il problema che non regge molto bene il trasporto, va consumata fresca e quindi diciamo ha delle limitazioni, nel senso bisogna andare a mangiarla lì se si vuole assaggiare la Luise, perché difficilmente con il trasporto si riuscirà a mantenere, a gustare al meglio.
A meno che non venga tolta dalla pianta prima del dovuto, e dopo una maturazione un po' diversa, come
esatto.
Spesso capita con altri frutti.
Però cambia sempre il sapore, spesso lo si dice con la frutta e la verdura che cambia nel viaggio, durante il viaggio. Tante cose rimangono fuori quando voi scrivete questi articoli, fate questi approfondimenti, quindi questo è il bello di avervi con noi, perché ci portate quelle chicchette. Ne abbiamo tante. interessante da raccontarvi anche sulle albicocche. Ci ascoltiamo una canzone,
sì,
e poi torniamo.
Posso chiedere a chi ci sta ascoltando, sì, se ha voglia di condividere l'impressione che ha dell'albicocca vallesana, perché è uno di quei frutti di cui si parla spesso, perché è tipicamente svizzero, ma non sempre ha goduto, almeno in passato, di grande reputazione. Adesso forse le cose sono cambiate, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Le prendete le albicocche vallesane o preferite altre albicocche, o se ci avete le albicocche in casa non le comprate del tutto.
076-321-1113, adesso c'è Bruce Springsteen con Hungry Heart. Gli scorsi giovedì a Mille Voci Estate abbiamo raccontato altri frutti dell'estate, frutto inteso come quello che ci dà la natura in questo momento. Abbiamo parlato della zucchina, abbiamo parlato dell'anguria e oggi stiamo parlando dell'albicocca. Ringrazio chi ci consiglia questo anello, dicono un giro d'anello di qualche chilometro sopra Saxon, dicono il sentiero des abricots.
Sì, sì, sì. È un sentiero appunto proprio ad anello, qui è molto bello da vedere, e proprio a Saxon, che è denominata la capitale svizzera delle albicocche, ogni 2 anni c'è un festival per festeggiare le albicocche, quindi da visitare.
Io sapevo che il paese si divideva sull'albicocca, un po' come fai quando apri l'albicocca, una parte di qui, una parte.
E perché c'è quella riga? Lo sai perché c'è quella riga?
Per aprirla meglio?
Eh no, perché è così che si chiude attorno al nocciolo.
Ho comprato, dice Federico, più volte le albicocche lungo la strada, passando in auto i fondovalle, quindi in vallese, mai trovato albicocche gustose. Mai trovato albicocche gustose. Ora, lascio perdere. Quindi questa è la parte destra o sinistra dell'albicocca.
Scendendo dal Sempione, io personalmente ho mangiato le albicocche più buone in assoluto, e tra l'altro ho scoperto che la parte rossa, perché io cerco sempre quel colore rosso, è quello che ha preso più sole. È quello il motivo?
Sì, anche se non è per forza denominatore di bontà. Allora, di solito il frutto è più buono se ha fatto un viaggio minore, quindi a chilometro zero, quindi è un po' particolare questa cosa che dice che non sono buone. Peccato, magari non era pienissimo nella stagione.
Ornella, io sapevo che aprivamo un dibattito, lo sapevo. Abbiamo gustato le albicocche vallesane sul posto e le abbiamo portate fino a Ginevra e non c'è stata alcuna differenza. Durissime e acerbe, una vera delusione. Mi dispiace per le albicocche, mi dispiace, ma le albicocche italiano-francesi sono sempre più buone. Lo sapevo, questo è un argomento divisivo.
A te piacciono?
No.
Ecco.
E lo dico sinceramente, sì. No. Io ho un albicocco in giardino, quindi nessuna albicocca che posso trovare in un supermercato, in un negozio, da un fruttivendolo, mi dà la soddisfazione di quella della mia pianta, ma non ce l'ho con il vallese, assolutamente. Avendo l'albicocco, quello è lo standard altissimo che la natura ti dà.
Poi noi commettiamo un errore quando diciamo l'albicocca, appunto, perché come spesso succede, ce l'hai insegnato anche tu, che sei venuta a parlarci di ciliegie recentemente, nel Canton Zugo ci sono tantissime varietà, e anche con le albicocche dire l'albicocca vallesana non mi piace è difficile da dire, perché ci sono diversi tipi, o anche mi piacciono tutte, anche quello è sbagliato.
Hanno introdotto, allora prima era veramente quasi tutto Luise. Negli anni 90 poi hanno avuto problemi.
È quello dell'abricotin, giusto? Con quello
si fa
l'abricotin, che è
il
liquore.
Sì, 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 il distillato del albicocche che ha preso anche la DOP. E poi hanno cercato di introdurre delle altre varietà per avere una stagione più lunga, quindi partire già magari da giugno, arrivare fino a settembre, e quindi varietà più precoci e tardive, e hanno introdotto anche varietà più resistenti ai fenomeni meteorologici, che comunque bisogna dire che l'albicocco è una pianta delicata e soffre se ci sono delle gelate durante la fioritura. E proprio quest'anno è successo che verso fine marzo, inizio aprile, ci sono state delle gelate durante la fioritura, cosa che capita spesso. Infatti molto spesso vediamo queste immagini dove i produttori cercano di rimediare un po' a queste notti molto fredde primaverili
con le candele,
oppure vaporizzando dell'acqua che sembra un controsenso, però gelandosi produce calore. E quest'anno purtroppo ci sarà gente che è contenta, invece c'è un meno 30% di produzione annuale, ma pare che
quello che è restato è buono.
Esatto.
E dato che
buono.
Io non è che Ce l'ho con le albicocche vallesane, ho detto la mia opinione, sì, gli ascoltatori certo. stanno dando la loro e visto che sono onesto, Maria ci dice albicocche vallesane le migliori, un po' care, e quest'anno Maria sappia che saranno ancora un po' più care,
non
perché
per forza.
Patrizia ci ha detto che se la produzione è diminuita del 30% il prezzo sale. Alice, no?
Allora, la nostra collega Emma Berger, che si è occupata dell'approfondimento che abbiamo fatto, ha sentito il segretario generale dell'Interprofession des Fruits et des Legumes per chiedere proprio questa cosa e ha detto che non per forza saranno più care. Allora, in generale sono abbastanza care, ma comunque sono un prodotto svizzero. Non per forza saranno più care, perché dipenderà dalla domanda, da quanta
se ne arriva, dall'offerta europea.
Esatto.
Ma poi c'è anche un fondo,
per dal 2025, proprio per cercare di preservare questo frutto, che appunto abbiamo detto l'albicocco è molto delicato e quindi quando ci sono questi eventi meteorologici è difficile, è molto difficile, un meno 30% di produzione. Comunque,
sono rientrato dal sud della Francia. Vai. Scrive Fabrizia, Dipartimento Ardèche. Vi assicuro che le albicocche coltivate lì non hanno uguali. L'albicocca è una cosa che davvero fa discutere.
Allora, sono dei frutti che stanno maturando, maturano tra fine giugno e l'inizio di agosto, quindi ne stiamo parlando perché sono loro. Tra poco andiamo ancora un po' più a fondo e poi raccontiamo magari anche cosa si può fare con questo frutto, che venga dalla Svizzera, che venga da altre parti. Intanto tu continua a seguire, che davvero
Sonia,
si sta animando.
Sonia dice sono ottime, le compra sul posto, anche nei supermercati. Lei ama la albicocca vallesana.
Call me maybe adesso.
Mille voci in Rete 1, è divertente vedere come un argomento come quello dell'albicocca possa creare così tanta discussione tra chi ci sta ascoltando. È vero, è estate, quindi ci prendiamo anche il tempo per interagire con le radio. Allora, abbiamo detto, molti dicono buonissime quelle vallesane di albicocche, sono il frutto di cui stiamo parlando. Molti altri hanno detto no, sono più buone queste, quest'altro e quest'altro. E questo messaggio di Roby parla proprio dei venditori di albicocche, le bancarelle, accennavamo prima, che puoi trovare sul fondovalle in Vallese, che ti vendono le albicocche. Lui dice di essersi fermato lì una volta e ha chiesto da dove vengono queste albicocche. Io immagino che la domanda volesse arrivare a quel produttore piuttosto che quell'altro. La risposta, qui c'è l'onestà del venditore, è stata dalla Francia. Quindi si è fermato in Vallese, ha preso le albicocche che chiedeva vallesane e ha detto no, queste arrivano dalla Francia. Questo è un problema. Però ci dice anche che in passato facevano arrivare, immagino con degli amici, grandi quantità di albicocche, quelle non più, diciamo così, vendibili, perché si ammaccano subito, per fare l'acquavite, quindi per fare l'apricotina.
Sì.
Ed è questo quello che può succedere quando arrivi, può succedere, oppure qualcuno che ti dice no, io dedico la mia vita alle albicocche. Sull'articolo di RSI Food si legge anche di persone che vivono per questo tipo di frutto. In Vallese succede anche questo, perché più di 9 albicocche su 10 che noi consideriamo svizzere arrivano da quella parte della Svizzera.
Sì, e appunto oltre a questa varietà storica, la Luisè, adesso appunto sono state introdotte delle nuove varietà e Agroscope ha sviluppato 2 varietà molto interessanti, la Elsa e la Mia, che sono delle varietà più resistenti, quindi possono aiutare un po' anche i produttori del Vallese che devono affrontare questi eventi meteorologici avversi, e pare siano molto gustose e molto resistenti, quindi chissà.
Cosa se ne fa allora di questa frutta? Abbiamo detto c'è almeno 30%, cioè quindi è stata un'annata difficile, ci sono state le gelate inizio stagione. Tu dicevi, Marcello, ce l'hai nel giardino anche per te quest'anno?
È abbastanza protetto, quest'anno non ha preso la gelata, l'ha presa l'anno scorso, infatti non mi ha fatto frutto.
Sono delicato, c'è chi ci scrive, è un pesco, il pesco albicocche, sappiamo che sono molto, molto più fragili, abbiamo imparato a conoscerli, chi ce l'ha in giardino. Chi...
Soprattutto se non li tratti, poi sono anche prendono anche delle malattie.
Che cosa se ne fa? Cos'è che sappiamo che spesso attorno al frutto, diciamo attorno al nocciolo, si crea il frutto e quella parte da cui apriamo è l'ultimo punto che si è chiuso, quindi questa l'abbiamo una curiosità che abbiamo detto poco fa, ma un'altra curiosità è che poi lo si fa vivere, lo si cerca di mantenerlo nel tempo e non mangiarlo subito, perché alla fine vuoi averlo anche durante l'anno. Quindi ci immaginiamo la bricotine, l'abbiamo detto, le sì. marmellate.
Le marmellate, le confetture, è un frutto che si può anche congelare, quindi mantenere nel tempo. Poi c'è la classica crostata un po' alla svizzera tedesca, che è proprio con le mezze tipica, albicocche. Con le mezze albicocche, che si può fare o appunto col tipico gusto, no, di latte, zucchero e uovo che si versa sopra, oppure più alla svizzera francese, senza quel gusto, magari mettendo appunto un crumble.
Io qua vedo il flan de Savièse che avete.
E che il flan de Savièse è simile alla svizzera tedesca, ma è senza quel composto di latte, zucchero e uova che si mette sopra.
E un crumble di cosa?
Il crumble di burro, zucchero e farina. Proprio il classico crumble.
Poi vedo un'aggiunta di cannella.
Di cannella, poi uno può aggiungere. Sì, 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 trovate tutte le ricette. Oppure fare appunto anche semplicemente proprio un crumble con le albicocche e servirlo con il gelato, visto che siamo in stagione. E un'altra cosa particolare che si può fare, si possono grigliare. Servire anche lì col gelato, oppure
l'albicocca grigliata.
L'albicocca grigliata.
Dopo ne parliamo con
Sì, sì, grigliate, attenzione però come le grigliamo, dopo lo diciamo.
Si possono sciroppare.
Si possono sciroppare.
Arrivavano dei messaggi che ricordavano le albicocche in scatola. Sì. Le albicocche sciroppate in scatola, che io ammetto amavo tantissimo, perché comunque avevano una buona consistenza. Quindi si può fare molto con
perché parli al passato, amavi?
Perché non le ho più comprate. Solo per quello, avendole sulla pianta, adesso non compro l'albicocca in scatola.
Mangi tutte fresche.
Mangi fresche.
Allora, tu hai fatto un assist a quello di cui parleremo tra poco, perché effettivamente forse è diventata un po' una tendenza anche quella di mettere sul grill, che il grill ci accompagna per tutta l'estate, qualsiasi frutto che abbiamo attorno. Io penso alla banana recentemente.
La banana sul grill.
La banana sul grill col
cioccolato. Io lascio lo studio, giuro lascio lo studio, la banana sul grill.
Cosa abbiamo ancora? Sto pensando alle ultime tendenze.
L'ananas puoi grigliare.
L'ananas, verissimo.
Si sente male,
grill.
Marcello.
Allora, sta male dall'inizio oggi. Allora,
continuano ad arrivare una marea di messaggi di tutte le gente che ha trovato le albicocche nel mese di aprile in Vallese, spacciate come albicocche vallesane, che non erano poco più di un nocciolino sulle piante. E gente che dice molto buone per fare la picotine. Per il resto no. E altri invece che dicono no, sono gustose, sono resistenti, sono... Quindi proprio non, la quadra non ci sarà.
Roby vorrebbe averlo in giardino, dice che ha provato a più riprese a coltivarlo in giardino, ma è stato invano. Dice molto delicato, soggetto a malattie, l'abbiamo detto. Sì. Lui dice l'unica cosa, le puoi comprare, le tagli in due, le fai essiccare e poi le metti sotto apricotine.
O te le mangi anche secche, perché è un po' lunga, ma è molto buono. Un altro modo per gustarsene più a lungo durante la stagione.
Quello alla fine è la strategia, se ce ne sono tante. Quest'anno non è una grandissima annata, ma come hanno detto, poche ma buone.
Sì, sono buone. No, un altro modo rinfrescante per mangiarle, anche se non si ha una gelatiera a casa, è fare il sorbetto, quindi albicocche, zucchero e acqua, secondo di quanto sono dolci, più zucchero o meno zucchero, quindi si va a rimediare un po' a quelle che magari non sono dolcissime, si frulla, si mette nel contenitore quello dei ghiaccioli piccolini e poi si crea questo sorbetto appunto frullando questo composto e si può correggere con la pricotine volendo.
Questo è super rinfrescante per voi a casa. Per chi passasse dal Vallese in queste vacanze o ci vuole andare, effettivamente c'è di tutto all'albicocca.
Sì,
cioè abbiamo l'aceto balsamico, vedevo.
Hanno sviluppato diversi prodotti. C'è anche un salume con dentro le albicocche essiccate, molto particolare.
Un vino anche.
C'è un vino, uno chasselas che si serve per l'aperitivo, aromatizzato alle albicocche, frizzantino. Poi c'è l'aceto balsamico, l'abbiamo detto.
La mostarda
del albicocche da servire con il formaggio. Quindi hanno sviluppato, diciamo, diversi prodotti. Il più conosciuto comunque rimane il distillato di albicocche, la Bricotin, che appunto ha preso anche la DOP, quindi non si tocca.
Ripetiamo, per chi ci ascolta, la DOP che cosa significa?
Vuol dire è un prodotto comunque protetto e riconosciuto per la sua produzione anche locale. Infatti si fa proprio con la varietà storica, l'albicocca appunto Luisè, quella storica del Vallese.
Si può fare di tutto, ecco, le albicocche. Piero ci ha scritto che lui consiglia il frullato, latte albicocca o addirittura panna albicocca e viene un frullato meraviglioso. Ognuno fa quello che vuole sostanzialmente.
Bello, interessante questo, da provare.
Per chi ci ascolta.
Non so se quelli del cardiocentro sono d'accordo, un frullato di panna
e
albicocca.
Una volta ogni tanto.
Non è tra le cose svizzere, specialità svizzere, che mi preoccupa di più dal punto di vista dell'apporto calorico. Noi parliamo spesso di... abbiamo una rubrica, Patti, qua a Mille Voci, che è, lo sappiamo tutti, ma l'abbiamo detto poco fa, tra poco parliamo di griglia, perché pensiamo tutti di sapere tutto, ma poi forse qualche accorgimento, qualche curiosità la vogliamo raccontare, quindi rimanete collegati se siete degli amanti della griglia. Tra pochissimo, adesso c'è Irama con Galassie. Adesso parliamo di uno dei rituali dell'estate, in dubbio, è lei, è la griglia, grigliare, Patti Rennis di RSI Food, l'avete affrontato anche voi sulla vostra pagina?
Sì, 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 abbiamo affrontato una parte della grigliata che può essere magari scomoda per alcuni, perché è un momento, vabbè, conviviale, dove ci si lascia andare, eccetera. Ma noi abbiamo voluto sensibilizzare sulla sicurezza alimentare che gira intorno alla grigliata comunque.
Eh sì, perché esce il sole, accendiamo la griglia, serata, scende il sole piano piano, mi immagino la serata, cioè hai lì con te la verdura, abbiamo detto anche la frutta magari, le salsicce, il pesce, insomma è tutto. È un rituale che conosciamo fin troppo bene, che abbassiamo un po' quella guardia lì. E noi allora riattiviamo la rubrica, lo sappiamo tutti ma, e scopriamo magari insieme alcune cose che, Marcello, crediamo di fare bene, ma non per forza le facciamo benissimo e ci mettiamo un po' anche in pericolo.
Sono tutto orecchi. Ho paura, dopo questi interventi, di non voler più nemmeno guardare il mio grill, anche perché non sono stato abbastanza pietoso, e forse ne parliamo con il direttore del laboratorio cantonale, anche proprio dell'aspetto igienico della macchina che usi per grigliare.
Nicola Forer, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, partiamo proprio da qui. Quante persone hanno paura, come Marcello Fusetti, ma anche io stessa, che dopo le sue indicazioni, che troviamo anche in parte sul sito di RSI Food, con un'intervista che ha fatto con anche Patrizia Rennis, quanti avranno poi timore di toccare e di non fare più nulla perché si sbaglia a grigliare, ci si mette in pericolo?
No, direi che il rischio è abbastanza contenuto. Comunque ci sono delle regole basilari di igiene che è giusto osservare, però sono piuttosto semplici, quindi penso alla portata di chiunque e non scoraggiano sicuramente dal fare una bella grigliata d'estate.
Direttore, lei ce l'ha il grill?
Sì.
Ok, benissimo.
Sì, appena comprato uno nuovo, perfino.
Perché non voleva pulire quello vecchio?
Sì, in parte.
Che è un'impresa tutte le volte.
Esatto, sì, sì, quello effettivamente è un problema ogni tanto.
Allora, Patrizia Rennis, voi di RSI Food avete detto, bene, è il momento della griglia, e da dove si parte per capire l'errore più comune che facciamo? Qual è l'errore? Da dove partiamo?
Allora, l'errore più comune, penso che anche il signor Farrar possa confermare, è forse quello della contaminazione incrociata, quindi usare magari lo stesso piatto o lo stesso tagliere dove qualcosa di crudo è stato tagliato e poi metterci magari la carne cotta, usare le stesse...
Questo è il classico, allora. Ok, quindi sì. Nicola Forer, partiamo dall'inizio. Questo è un grande classicone che avete scoperto discutendo insieme. Ma se noi siamo in giardino, abbiamo appena acceso la griglia, poi diciamo pensiamo che la brace sia pronta dopo un po', prendiamo la carne o il pesce, lo mettiamo lì sul piatto, ma non è ancora prontissimo. Intanto chiacchieriamo, ci perdiamo via, ecco. Da lì, qual è il rischio primario? Quanto tempo deve passare? Se è un quarto d'ora, 20 minuti, è grave che rimane lì accanto alla griglia?
Prima di venire cotta, intende?
Esatto, è crudo, è lì.
15 minuti sotto la stecca del sole.
Sì, no, diciamo che è comunque meglio conservarle anche dopo la marinatura, la preparazione. Allora, se la marinatura vogliamo farla lenta, nel senso di lasciare diverso tempo la carne a contatto con la marinatura, allora è opportuno magari lasciarla in frigorifero. Se invece, appunto, faccio un condimento, preparo la carne per la griglia e poi il tempo di accendere il grill, aspettare che va in temperatura, ecco, lo lascio in casa, comunque a una temperatura di, diciamo, 20-25 gradi, per un quarto d'ora, mezz'ora non è un problema. Ecco, eviterei giustamente lasciarlo sotto la stecca del sole e sicuramente non più di una mezz'oretta fuori dal frigo.
Patrizia diceva prima, io esco con il mio plateau, con la carne cruda, senza farla aspettare, la metto, la cuocio e poi me la riappoggio sullo stesso, io di solito faccio così, lo ammetto, la riappoggio sul piatto che ho usato per portarla fuori. E qui lei venisse a casa mia una grigliata, se ne va indignato.
Ma allora, è un errore abbastanza comune, però effettivamente può essere problematico, perché la carne cruda può contenere dei batteri patogeni che con la cottura andiamo a disattivare. Però nella marinatura rimangono questi batteri, quindi sia nel contenitore che ho utilizzato, sia sugli utensili che ho utilizzato con la carne cruda, ma anche le mani. Ecco, se io metto la carne con le mani sulla griglia, avrò le mani contaminate, quindi devo evitare di, diciamo, assaggiare la marinatura oppure toccare derrate già cotte. Quindi appunto lavare bene le mani, lavare bene gli utensili e poi assolutamente cambiare contenitore.
Perché abbiamo ucciso con la cottura i pericoli, però ce li rimettiamo con quella pocetta che era rimasta di marinatura nel nostro piatto. Quindi
esattamente. Sì, perché i batteri dopo li ritroviamo sì nella marinatura, nel resto, e poi li riportiamo nella carne.
Tra l'altro c'è chi ci scrive che faceva attenzione, scusi, col pollo, e dicono, ma questo vale anche per il manzo, questo tipo di discorso che sta facendo?
Sì, allora vale in generale per tutte le carni, perché esternamente anche il manzo può comunque essere contaminato da batteri. È vero che il pollo, se pensiamo alla campilobatteriosi, è l'elemento più a rischio e quindi appunto ha bisogno comunque di un'attenzione particolare. Però ecco, anche la bistecca di carne esternamente può essere contaminata, quindi osserviamo le stesse regole di igiene. E poi sulla cottura, ecco, se abbiamo una bella bistecca di manzo, bella fresca, per la cottura possiamo avere alcune deroghe, diciamo, alle regole generali, nel senso di lasciarla un pochettino rosa all'interno. Ecco, una bistecca di maggio non è un problema, per altre derrate invece potrebbe essere più problematico.
Sì, un sushi di pollo non è proprio il caso. Il pollo, visto che lo citava, lei lo lava sotto l'acqua corrente?
No, perché è una pratica pericolosa, nel senso che rischio di contaminarmi la cucina con i batteri presenti sul pollo. Dal momento appunto che ho in contatto con l'acqua, poi magari lo asciugo con un po' di carta che poi appoggio sul mio tavolo di lavoro, ecco che rischio di contaminare il mio ambiente con i batteri del campylobacter.
Quindi basta la cottura fatta bene.
Esatto. Quello che posso fare è giusto con un po' di carta, magari asciugarlo se voglio, se magari l'ho scongelato e quindi ha un po' di salsa, diciamo, dello scongelamento, posso asciugarlo, poi buttare via il pezzo di carta, lavarmi bene le mani. E poi, esatto, messo sulla griglia, cotto a sufficienza, vuol dire che deve essere cotto fino all'interno, staccarsi bene dall'osso, non deve avere parti rosa, ecco che dopo è sicuro. Sicuramente ho disattivato tutti i pericoli batterici.
Ci possiamo fidare della nostra vista o comunque dei nostri sensi, anche l'olfatto di fronte alla griglia, quando facciamo una grigliata?
Allora, per vedere se la carne è cotta o cruda, sì, perché allora la carne, ho detto prima l'eccezione magari del filetto di manzo, ma deve essere sempre ben cotta, quindi non deve più avere parti rosse, deve staccarsi bene dall'osso, se pensiamo al pollo. Quindi questo sì. Quello che non riusciamo a vedere è la presenza di eventuali batteri, ecco, perché i batteri patogeni non hanno un effetto diretto sulla derrata, quindi non la alterano. Quindi non mi accorgo dall'odore o dal colore se sono contaminati. Se però vedo un pezzo di carne o un pesce che puzza, ecco che comunque ha subito un processo di deterioramento dovuto ad altri batteri, non quelli patogeni, però chiaramente con loro possono essere cresciuti anche quelli che io non vedo, ma che poi mi fa star male. Quindi prima di manipolare la carne, comunque vale la pena guardarla, annusarla, vedere che sia fresca.
Che non si muova da sola.
Se invece ho dei dubbi sulla... Esattamente, se inizia a camminare da sola allora è meglio camminare verso il cestino.
Sì. Per allora, le verdure, scusi, sì. Per le verdure non ci sono tutte queste raccomandazioni.
Le verdure
la zucchina
in generale,
che io griglio va benissimo.
Va giusto lavata quando prima di tagliarla e basta. Ecco, no? Da quel punto di vista è meno rischio.
C'è chi ci scrive che si è collegato in questo momento. Allora, noi stiamo parlando di dei consigli che sul sito di RSI Food potete ritrovare. Infatti avete scritto un articolo, una grigliata senza rischi, lo ritrovate nella pagina principale, e avete dato tutti dei consigli parlando con il nostro ospite, che è stato anche il vostro, per capire come evitare delle intossicazioni alimentari. C'è anche la questione del troppo cotto. Io penso, una persona ti può dire, no, ma dammelo pure crudo, e l'abbiamo detto, non ho al sangue, quella è un'indicazione. Ma anche c'è chi dice, vabbè, adesso il bratwurst è un po' nero, ma come aveva da sta lì a tirar via. Anche quello, quanto lo tolleriamo, quanto dobbiamo stare attenti?
Sì, è vero che se l'alimento è carbonizzato, allora possono prodursi poi non dei pericoli microbiologici, ma dei pericoli chimici. Quindi delle sostanze che sono cancerogene. Dopo è chiaro, se mangio una volta un bratwurst un po' annerito non mi succederà niente, però ecco, se penso magari a un bambino, eviterei di dargli del cibo carbonizzato, anche perché poi il gusto normalmente non è più il massimo. Però evitare di consumare regolarmente alimenti troppo cotti è sicuramente anche una buona pratica. Sì.
Sì, anche perché quando poi ti siedi a tavola, se l'hai cotto troppo, non è un bel momento, perché se hai bisogno lo scalpello no. Per tagliare una salsiccia, forse qualcosa non è andato
come
bene.
Come cucini, Marcello? Come cucini? Per quello che il grill è lì da parte.
No, nel senso, se la fai cuocere troppo, anche il miglior filetto ti diventa una suola, e quindi devi trovare il compromesso. Ognuno ha i suoi trucchi, io quello della mano, tutto pollice, mignolo, e fai passare tutte le dita e ti tocchi questa parte sotto il pollice che ti dà un po' la consistenza di quello che potrebbe essere la carne, toccando qui o toccando la carne con le dita senza guanti. Il dottore adesso mi bacchetta, senti quella consistenza e dici ok, a che punto siamo di cottura. Ognuno ha i suoi trucchi. C'è chi usa il termometro interno per vedere a che temperatura è arrivato il cuore della carne.
C'è anche chi usa la marinatura che rimane come salsa. Patrizia, l'avete affrontato anche questo punto col direttore del laboratorio cantonale?
Che è una cosa assolutamente da evitare.
Perché? Chiediamoglielo. Quando qualcuno dice ma sì, rimane qua un po' di salsina, gliela metto su, così è meno secco il pezzo di carne o di pesce.
Sì, vale quanto abbiamo detto prima, appunto con la marinatura noi tramite i liquidi che utilizziamo andiamo a pulire tra virgolette il pezzo di carne dai suoi batteri e trasferiamo questi batteri nella salsa. Se poi noi questa salsa non la trattiamo termicamente, vuol dire che non la facciamo ad esempio bollire o così, ma la usiamo tel quel per fare una salsa all'insalata o per condire la carne già cotta, appunto la carne che abbiamo prima sterilizzato sul grill andiamo a ricontaminarla dopo con l'utilizzo di questa salsa.
E una marinatura che contiene dell'alcol mi risolve i problemi o non me li risolve, perché ci vivono tranquillamente nell'alcol i batteri?
Allora sì, dipende dalla gradazione, però se uno usa la birra come tipicamente si può usare per una marinatura non è sicuramente sufficiente. Ecco, se utilizzassi della grappa sì, però dopo un problema.
Diventa anche un po' costosa e i pompieri potrebbero avere qualcosa da ridire.
Forse prima di chiudere, un'altra domanda effettivamente legata ai resti. Ci immaginiamo il piatto centrale dove di solito si accumulano un po' tutte le cose ancora da mangiare, nel senso sono dei resti che il giorno dopo puoi ancora mangiare. Ti perdi via, stai chiacchierando. Anche quello avete affrontato.
Sì, che poi spesso rimango lì e invece no, non va bene.
Quanto può rimanere sul piatto una costina? Mi immagino che un paio di costine, perché se una la si finisce, anche se è quella della vergogna qualcuno prima o poi la mangia. Ma quanto tempo può rimanere lì e quanto invece dobbiamo comunque un po' metterci pressione e dire no, adesso si mette in frigo questo contenitore per il giorno dopo?
È difficile dare delle indicazioni precise. È chiaro che in estate, soprattutto quando abbiamo un clima come in questi giorni molto caldo, quando la costina diciamo è scesa sotto i 60 gradi, quindi tra virgolette si è un po' raffreddata e quindi ha raggiunto una temperatura che in realtà può essere favorevole alla proliferazione dei batteri, quindi dai 60 fino a scendere poi ai 25-30 gradi che fa magari lì, è un ambiente dove i batteri possono di nuovo crescere. Quindi esatto, andrebbe evitato di tenerla, io direi mezz'oretta, un'oretta massimo, e poi andrebbe riposta in frigo e assolutamente raffreddata più presto possibile, quindi se si hanno dei andrebbe messa nella parte più fredda del frigorifero, ecco, e poi comunque consumata nei giorni successivi, non tenuta a lungo, neanche in frigo.
Su RSI Food trovate le 5 regole per una grigliata futura, le abbiamo un pochino fatte passare, separare gli alimenti crudi da quelli cotti, utilizzando piatti, taglieri, utensili diversi, abbiamo capito anche il perché, la contaminazione incrociata ce l'avete spiegata, bisogna lavare accuratamente le mani prima di cucinare ma anche dopo averli manipolati alimenti crudi e prima di mangiare, questo è importante non solo per il pollo come ci avete fatto presente, conservare la carne e il pesce al fresco fino al momento della cottura, quindi questo anticipare, poi vabbè tanto la lascio lì accanto, non va bene, bisogna cuocere il pollame, la carne macinata, le salsicce, il pesce e poi bisogna pulire anche dopo il piano di lavoro che è stato in contatto con gli alimenti crudi.
Direttore, due curiosità. Un ascoltatore ci chiede se le mosche possono essere un problema. Sulla carne cruda è vero che la mosca può arrivare a depositare le sue uova, ma può portare anche altre cose?
Sì, la mosca, come appunto altri insetti, il problema è che possono portare anche loro dei batteri, nel senso la mosca prima va in,
sappiamo,
non propriamente puliti, esatto, e poi tra le sue gambette le riporta sulla carne. Lì appunto se noi poi la carne la cuociamo chiaramente non è un problema, la disinfettiamo, se la lasciamo fuori la mosca arriva e la carne la consumiamo velocemente non è nemmeno un problema perché la quantità di batteri non sarà sufficiente a farci ammalare, se però ecco quella carne lì contaminata la lasciamo appunto fuori magari un pomeriggio al sole è chiaro che poi i batteri possono moltiplicarsi e arrivare a un livello pericoloso.
E l'altra curiosità, questa all'ingegnere chimico, lo stato della griglia, che spesso è quello che tralasciamo un po', gli diamo una spazzolatina, una passata di giornale, che non so se nemmeno quello fa bene con gli inchiostri. Quello dovremmo tenerne forse più conto.
Sì, quello è un aspetto effettivamente importante, soprattutto finita la griglia, vale la pena lasciare scaldare ancora un po' la rete metallica, diciamo così, e poi quando è seccata, diciamo, se il grasso è bruciato, dargli una bella spazzolata. E poi prima di riutilizzarla, verificare che non ci sia proprio una grande quantità di ruggine, se caso con un po' di carta e olio dargli una pulita. Questo perché da un lato appunto la ruggine comunque non è ideale se poi ce la ritroviamo sulla carne, e dall'altro se lasciamo dei residui comunque di olio, residui magari di carne sulla griglia, questi possono poi anche, se lasciamo poi la griglia fuori, magari in un ambiente caldo e umido, essere anche fonte poi di contaminazioni. Se poi dopo non la riscaldiamo a sufficienza, ecco che potremmo avere comunque dei punti non igienici sulla nostra griglia.
Direttore, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
E buone grigliate. Immagino che le sue, se ha ospiti alle 7, inizierà a preparare verso le 4 per rispettare tutte le consigne che ha imparato in questi anni.
Sì, esatto. Dopo cerco appunto di tenere anch'io queste regole basilari, ma di non esagerare, perché altrimenti poi non
si... Altrimenti mangia da solo.
Esatto.
Grazie ancora, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Patrizia Rennis, finisce qua questa ora insieme che abbiamo dedicato al cibo. Abbiamo fatto un viaggio che è partito dal Vallese, è arrivato nelle griglie, nel giardino di casa nostra. C'è chi ci scrive, tanti messaggi, vi ringraziamo che avete scritto allo 076-321-1113. Invitiamo ad andare sul sito di RSI Food per scoprire altro rispetto a quello che abbiamo detto qua, che sono state delle piccole perle legate agli articoli.
Una cosa che secondo me fa piacere a Patrizia, ma a tutta la redazione RSI Food, è quanto alla gente interessi e abbia voglia di condividere le proprie esperienze in cucina, perché siamo tutti un po' allenatori, quindi la grigliata come la facciamo noi non la fa nessuno, quindi quando ci incontriamo su questi argomenti è interessante, penso che faccia piacere facendo questo tipo di lavoro vedere che c'è una rispondenza molto forte.
Sì, e anche quante cose sanno. Chi ci ascolta da casa veramente sa un sacco di cose e noto che a volte mi anticipano, quindi mi fa molto piacere.
Io quando ho cominciato a fare questo lavoro mi hanno detto una cosa basilare: sappi che quelli che ti stanno ascoltando ne sanno più di te.
Esatto.
Grazie Patrizia.
Grazie. Ed è sicuro, tu tornerai a trovarci la settimana prossima perché si avvicina il 1° d'agosto e parleremo di specialità molto svizzere.
Sì.
Vi stupiremo, noi facciamo sempre questa promessa. Sempre. Anche a chi ne sa tantissimo qualcosa vi diremo che vi stupirà. Grazie Patrizia Rennis,
grazie.
Buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Abbiamo detto chi ne sa sicuramente chi è qui in faccia a noi che appena ci ha raggiunto in studio per parlare delle notizie della giornata. Noi di Mille Voci torneremo tra poco per la seconda ora insieme. Adesso le notizie. State ascoltando Rete 1, sono le 10.03 e noi siamo
tornati
noi due.
E Marcello Fusetti.
È andata via Patrizia Rennis, il direttore del laboratorio cantonale, è andato via. Siamo rimasti noi, ma non abbiate paura. Noi e le notizie, noi e le curiosità, noi e gli oggetti dell'estate.
Vuoi subito l'oggetto dell'estate?
Un pantaloncino è un oggetto dell'estate, vuoi partire da lì?
Dimmi. No, non è un pantaloncino oggi. Oggi parleremo di pantaloncini perché se ne sta discutendo molto in Giappone. Dove sapete, i giapponesi hanno, soprattutto chi lavora per lo Stato, diciamo così, ha dei codici di abbigliamento molto rigorosi. Ma il cambiamento climatico, il caldo, il consumo energetico hanno portato anche i giapponesi a rivedere un po' le loro regole. Dopo ne parliamo perché sta spaccando il paese. La questione del pantaloncino per i maschi sul posto di lavoro sta spaccando il paese a metà.
Hai detto che spacca il paese il caldo, ma fa inventare anche nuove parole. C'è una nuova parola in giapponese che fa dire quanto caldo stia facendo in questo momento. Ne parliamo tra pochissimo.
Sì, dopo l'oggetto dell'estate, se vuoi.
Quello dopo anche.
È l'occhiale da sole.
Quando
da dove
è
mi arriva?
Anche di quello parleremo in questa seconda ora insieme di Mille Voci. Adesso c'è Robbie Williams con Pet Shop Boys e canta She's Madonna. In Giappone, martedì, tre città dell'appunto Giappone centrale hanno registrato delle temperature superiori ai 40 gradi, addirittura 42 gradi sono stati raggiunti, l'anno scorso erano 41,8, insomma sopra i 40 gradi fa molto caldo, talmente caldo che si sta per fare uno strappo alla regola, si sta facendo uno strappo alla regola nell'abbigliamento.
C'è Tokyo tra le città molto calde?
Sì, c'è assolutamente Tokyo.
Perché è Tokyo che ha questa proposta, un'autorizzazione, perché la città di Tokyo sta cercando di rendere accettabile agli occhi della popolazione l'uso dei pantaloncini, quindi il pantalone sopra il ginocchio, per i maschi, per gli uomini, in ufficio, come misura per affrontare queste ondate di caldo estremo. Da aprile possono farlo, perché il caldo è già arrivato abbastanza presto, poi essendo arrivato negli altri anni era una cosa che avevano lì. Dipendenti pubblici, parliamo solo dei dipendenti pubblici, perché nel privato la tua azienda deciderà lei come devi vestirti. Nei luoghi dove ci sono dipendenti pubblici, anche a contatto con l'utenza, è possibile da aprile mettere il pantaloncino corto. È un'iniziativa che si chiama Tokyo Cool Biz, è proposta proprio dalla governatrice di Tokyo, quindi da una signora. Dico che è una signora perché le opposizioni a questo permesso, questa strappo, come dicevi tu, alle regole ferree dell'abbigliamento del dipendente pubblico, non piace soprattutto alle signore.
Come mai? Cos'è il grande problema?
Uno è l'abitudine, sono abituati, questo maschi e femmine, sono abituati a vedere il dipendente pubblico vestito di tutto punto in un certo modo. Vederlo col pantaloncino lo fa trasandato.
Ma come in altre parti del mondo, anche qua alle nostre latitudini si discute di questo tema e c'è il tema, penso anche nelle...
Anche le longitudini, sempre.
Diciamo ovunque, sempre quel tema lì...
Le longitudini non ce le dimentichiamo sempre.
E beh, comunque, anche qua, posso dirlo?
Sì,
non
certo,
è solo in Giappone
certo.
Che si parla, penso anche voi che siete all'ascolto, non tutti e tutte tutti voi, qua parliamo di uomini, potete andare al lavoro col pantaloncino.
No, assolutamente. Dicevamo le signore, molte le signore hanno espresso disagio nel vedere le gambe pelose dei loro colleghi uomini o delle persone con le quali loro si devono confrontare in un ufficio pubblico. Hanno coniato il termine di Sunehara, che vuole tradotto vuol dire la molestia dei peli sulle gambe.
Quindi non gli piace vedere.
Non gli piace vedere i colleghi o gli uomini con quei peli sulle gambe che non fa serio. E siamo al 53% della popolazione di Tokyo, quelli almeno sondati, contraria a questa misura. Solo il 46,5% è favorevole. Immagino siano quelli che hanno caldo e vogliono mettere il pantaloncino corto. Una delle ragioni che ha spinto a questa scelta è il fatto che stanno spendendo tantissimo in aria condizionata. Perché gli uffici pubblici sono tutti condizionati, se tu puoi evitare di avere delle temperature, puoi alzare di qualche grado, anche perché il dipendente non suda come un vitello, perché la, è vestito in modo più leggero, però questa cosa non riesce a farla passare. Molti osservatori osservano, essendo degli osservatori, che la misura rischia di accentuare anche le disparità di genere, perché alle signore si continua a chiedere un aspetto più curato, si continua a chiedere ad esempio l'uso della calza, della ghetta e le gonne lunghe. Quindi maschio, ok, pantaloncino, signora, gonna lunga e collante.
È curioso quello che dici, perché effettivamente è forse l'unico, stavo pensando, momento dell'anno in cui si parla dell'abbigliamento maschile. Spesso la lente è sulla donna, gonna corta, gonna più lunga, che segnale si dà con un tipo di abbigliamento? E qui abbiamo, lo sappiamo, è il momento dell'anno in cui si parla anche dell'abbigliamento maschile.
La governatrice che ha proposto questa cosa, Yukiro Koike, non è la prima volta che lo fa, perché già nel 2005 aveva lanciato questa sua iniziativa per diminuire il consumo elettrico. Sostanzialmente questo lo porta avanti, adesso che è governatrice ha un peso
deve
maggiore.
Dire anche alle donne di togliere le ghette, quindi questo potrebbe essere un segnale, ma non tutela dallo sguardo di chi è infastidito dalle gambe degli uomini.
La molestia da peli sulle gambe.
Tu hai detto è stato coniato un nuovo termine. Un nuovo termine, anche è nata una nuova parola giapponese per indicare le temperature sopra i 40 gradi. E questa è una novità, si chiama Kokushobi, ce n'era già un'altra che era Moshobi e indicava i giorni in cui la temperatura supera i 35, era stata coniata nel 2007, adesso è stato necessario aggiungere quest'altra. Se prima si parlava di caldo estremo, adesso è crudele, quindi il significato di Koku è severo, crudele, Sho caldo, Bi giorno, quindi giornate di caldo, violento, ecco, loro lo considerano violento, può essere anche violento effettivamente il caldo. Grandi menzioni questo in Giappone e adesso noi ci ascoltiamo Amici per sempre coi Pu. Abbiamo parlato di temperature, eravamo dall'altra parte del mondo, ma sappiamo che è uno solo il mondo, però è vero che ci sono delle differenze quando parli di temperature da un posto all'altro e c'è chi si sta spostando dal posto in cui in Svizzera è stata registrata la temperatura più alta fino a quella in cui si è registrata la temperatura più bassa in assoluto.
A brevi.
E quando diciamo questo, andiamo in sella, andiamo con temperature in sella, dal sindaco di Grono, Samuele Cenzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dove mi siete arrivati?
Avete visto, è cambiato l'ambiente, ieri eravamo sulle pendici dell'Oberalp, in mezzo alle Alpi, oggi vedete questo bellissimo lago, siamo appena arrivati sul lago di Zugo, siamo ad Arthgoldau.
Dietro di lei vedo un'altra presenza, poi ci dirà chi è, lo dico anche per chi ci sta guardando su RSI, due presenti, una signora, buongiorno. Siete
buongiorno.
Oggi l'obiettivo è quello di arrivare a Berna.
No, non ancora.
Entlebuch,
forse.
Entlebuch arriviamo. A Entlebuch.
Quanto vi manca? Da Arthgoldau a Entlebuch cosa?
70 chilometri, sì. 60 chilometri.
Per gente come voi 2 ore e mezza.
Oggi tranquilla, oggi defaticamento.
Stiamo mostrando per chi ci ascolta e ci guarda su RSI La 2 delle immagini di voi che pedalate, siete un bel gruppone. Noi con chi stiamo parlando? Così almeno cominciamo a capire. Abbiamo detto il sindaco di Grono, chi c'è oltre a lui?
Alessia di Acquarossa.
Alessia di Acquarossa. Si è unita a questa avventura? Per la prima volta?
Bellissimo. Sì, per la prima volta. È una bellissima iniziativa e quindi non potevamo non aderire e sostenerla.
Tra l'altro, tra le cose che si vedono sul vostro profilo, spesso c'è l'hashtag Ride for Parkinson. Quindi state facendo questo, state sensibilizzando anche per chi ascolta. Esatto, qua ci sta mostrando. Che cosa significa? Che cosa fate per questa malattia, con questa vostra pedalata che dura 5 giorni?
Per il Parkinson è fondamentale che il movimento sia costante e quindi far vedere che continuando a muoverci possiamo evitare o rallentare quello che sono le problematiche del Parkinson. Nel nostro gruppo c'è una varietà di età veramente interessante, quindi vuol dire che tutti lo possono fare e questo a sostegno del Parkinson, che poi quello che il ricavato di questa pedalata sarà poi devoluto all'associazione.
Questo è lodevolissimo. In che gruppo, visto che di gruppi sta parlando, sta pedalando lei? Con quelli veloci come Cenzi, con quelli mediani?
Con quelli veloci, sì sì, con quelli veloci, con quelli veloci.
Che meraviglia di posti state vedendo, noi sì, vi invito a sì, seguire sì. Temperature in Sella su Instagram, sono dei posti incredibili.
Sindaco, dietro di lei un ticinese o un grigionese?
Sì. Abbiamo addirittura un francese,
un francese.
Siamo internazionali, il Yao Xian participant de la France.
De la France ou de la Brévine? Vous faites partie du groupe de la Brévine? De la France, directement de la France.
Bonjour, de la France, je suis à 40 km de la Brévine.
Et vous êtes allé directement jusqu'à Grono pour participer et retourner à la maison?
Exactement, oui, c'est des amis de la Brévine qui m'ont proposé de participer. Et puis, ben, j'aime l'école, j'aime la montagne, j'aime la Suisse, et j'ai dit oui.
Allora, in francese fa sorridere perché l'école potrebbe sembrare la scuola, invece ama i colli, e in Svizzera ne abbiamo tantissimi. Ah. Dice ama la natura, ama la bici, abita a 20 km dalla Siberia della Svizzera, che è la Brévine. Tra l'altro, se vi capita, andate, c'è il lago di Tailleur dietro di voi. Che lago? È il lago di Argoldà? Beh sì, il lago di
Gol... Lago di Zugo, siamo sul lago di Zugo, siamo appena arrivati. Siamo partiti da Svitto questa mattina e siamo appena arrivati sul lago di Zugo.
Allora, domani arriverete a Berna e lì c'è anche l'appuntamento istituzionale col vice sindaco che entrerà con voi.
No, arrivano a Entlebuch.
Domani arrivano a Berna, c'è il vice sindaco che entrerà con loro in città. Alla Brévine quando arrivate? Sabato?
Alla Brévine arriviamo sabato nel pomeriggio, anche lì ci sarà una festa popolare, ci sarà la popolazione che ci attenderà sulla piazza del paese, un piccolo paese di 600 anime, quindi sarà sicuramente una festa come lo è stata già 4 anni fa quando siamo arrivati la prima volta.
Allora, quando arriverete lì ci saranno magari alcuni di questi 650 abitanti del posto più freddo in Svizzera. Io volevo chiedere alla persona che è accanto, che è lì accanto, che parla anche francese, ma non abbiamo problemi, tradurrai te, Marcello. Volevo chiedere anche dove abita lui, fa particolarmente freddo e continua a fare particolarmente freddo, oppure stiamo cambiando, eppure la zona della Brévine sta diventando come le altre, e quindi meno neve, meno ghiaccio, i laghi anche appunto de Tailleur non si è congelato, si è congelato poco.
Vous avez dit que vous habitez tout près de la Brévine, donc 40 km de la Brévine, et c'est Alice, vous demandez si là où vous habitez,
il fait froid
aussi comme à la Brévine ou c'est complètement différent, c'est comme Grono?
Non, alors j'habite sur le Jura, donc cette montagne du Jura. On est en altitude un petit peu plus bas que la Brévine, on est 100 mètres, 150 mètres plus bas que la Brévine. Et quand il fait par exemple moins 30 à la Brévine, on a moins 28 ou moins 29 à la maison.
Ah ouais, ça fait du chaud, hein? Ça change. Ça change.
Allora, lui ci dice che abita a 150 metri di altitudine più basso rispetto alla Brévine. E inizialmente mi aspettavo che dicesse, beh, quindi da noi cambia tanto. In realtà ha detto, quando fa meno 30 la Brévine, da noi fa meno 28.
E quindi dalla Brévine sudano quando scendono da loro.
Et du coup, il a fait froid, il fait toujours froid, même avec le réchauffement climatique, ou bien vous avez remarqué qu'il fait moins froid maintenant, fa meno freddo adesso col surriscaldamento climatico?
Alors, il fait nettement moins froid. Je trouve qu'avec le réchauffement climatique, avant, on avait des périodes de froid, on avait des périodes de moins 25, moins 28 qui pouvaient durer 3 semaines de temps. Et puis maintenant, on a bien du froid. Des fois, il fait parfois très froid, mais 1, 2, 3 jours. Mais plus des durées comme on avait au mois de novembre ou au mois de février avant, il y a 30 ou 40 ans en arrière.
Quello che sta cambiando dal suo osservatorio è che ci sono ancora i periodi di freddo, anche estremo, ma durano molto meno rispetto a quello che potevano durare in passato, dove l'ondata di freddo a meno 30 poteva durare 3 settimane. Adesso ci sono ancora i periodi freddi, ma durano 3-4 giorni e questo sballa completamente molte cose, perché dove è molto freddo, quando si alza la temperatura, i cambiamenti sono rilevanti, molto più di quello che possiamo vivere noi con 1 o 2 gradi di differenza alle nostre temperature abituali. Sindaco,
Ci sono, vi portiamo il saluto di tutto il gruppo dietro, ah, vedete, ecco tutto il gruppo della maglia gialla, quindi il gruppo più veloce, come ha detto Alessia.
Salutano.
Ci siamo.
Ma la maglia nera quanto ha di distacco?
Oggi è una tappa per velocisti, oggi è pianeggiante, quindi siamo piuttosto tutti in gruppo e quindi siamo a distanza di 5-10 minuti un gruppo dall'altra.
Come tra il primo e il secondo al Tour de France, siamo, voi siete Pogacar e quegli altri sono i secondi, ma sono messi ancora bene. Sindaco, ci sentiamo domani.
Ci sentiamo domani, volentieri. Domani entreremo nell'Oberland bernese e, come hai giustamente detto, ci avvicineremo alla capitale federale e saremo accompagnati, avremo l'onore di essere accompagnati in città in sella con il vice sindaco.
Io sono un po' invidiosa che arrivate in quella meraviglia di Entlebuch, ma ve la siete meritata, ve la state sudando, quindi è giusto che ci arriviate voi. Buon viaggio, ciao!
Arrivederci!
Grazie, buona giornata a tutti!
Buona giornata! A mille voci! Ci piace ogni giorno analizzare un oggetto, raccontarne la storia e capire che non è sempre stato con noi, da quando è stato con noi, perché è con noi. Stavo pensando che avevamo parlato della crema solare qualche settimana fa, perché per la pelle, per quando c'è il sole in estate, ti proteggi con la crema solare. Sappiamo che non ti protegge al 100%, quindi si racconterà anche magari dell'ombrellone, ma se pensiamo agli occhi, gli occhi in estate, soprattutto ma non solo,
occhiali da sole.
Gli occhiali
da sole. Di tutte le forge, adesso l'occhiale da sole, anche occhiale da vista, sole, quello che si vuole. Dove mi nasce l'occhiale da sole? Mi nasce nella preistoria e mi nasce là dove la luce è tuttora un forte pericolo per la sopravvivenza stessa. Sono gli Inuit, sono le popolazioni che vivono sui ghiacci artici che per primi escogitano un sistema per evitare di l'accecamento da neve.
Beh, non
l'accecamento da neve corrisponde alla morte in certe situazioni. E loro cosa fanno?
Riflette.
Loro riflettono e riflettono uno strumento che possa diminuire l'accechio, diciamo così, della luce. Cosa fanno? Con l'osso o con legno, si creano degli occhiali che hanno, chiamiamoli proprio occhiali, perché hanno la forma degli occhiali sportivi, degli occhiali che vediamo adesso al Tour de France, dei ciclisti che hanno questi occhiali iper arrotondati,
aerodinamici.
Gli Inuit li fanno senza lenti, ma solamente con una fessura centrale, quindi diminuiscono la possibilità della luce di entrare a colpire il loro occhio. Quindi sono delle feritoie su delle, diciamo così, delle bande di legno o di osso, e questo è il primo occhiale senza lente. Però
mi fa sorridere, perché sul piano di Magarino hanno appena creato una stessa cosa, una parete per vedere gli uccelli, per fare bird watching, e non ti devono vedere gli uccelli, tu sei dietro e l'occhio vede attraverso. Qua sei tu che tuteli l'occhio e vedi attraverso.
Queste sono le prime testimonianze di occhiale senza lente. Le prime testimonianze di occhiale con lente o di qualcosa di simile a una lente attraverso cui guardare ce le dà lo storico romano Plinio, quando ci racconta che un imperatore Nero Claudio Caesar Augustus Germanicus, quindi Nerone, osservava i combattimenti dei gladiatori attraverso delle pietre trasparenti, lucidatissime, e questo gli serviva per attenuare il riverbero della luce. Era un monocolo sostanzialmente, non era ancora l'occhiale, non aveva le stanghette, però abbiamo un imperatore che guarda attraverso delle lenti, non di vetro.
Erano delle pietre.
Sì, erano delle pietre finissime.
Ce lo immaginiamo con le due dita, tiene in mano e guarda attraverso.
Il primo vero antenato dell'occhiale da sole nasce in Cina nel XII secolo. Ed erano uno strumento di giustizia, perché erano delle lastre di quarzo affumicato che i giudici, chiamati a giudicare delle persone, indossavano per evitare che il giudicato potesse
interpretare
lo sguardo. E loro comunque si coprivano, l'occhio è parte della personalità e anche ti permette un riconoscimento più facile, quindi era uno strumento di giustizia, XII secolo in Cina. Poi dobbiamo aspettare molto tempo, dobbiamo attendere il 700, il 1700, per arrivare a qualcosa di simile ai nostri occhiali. 1752,
qui abbiamo
delle lastre.
1752 un ottico inglese, James Ayscough, sperimenta le lenti colorate. Quindi delle lenti, quindi parliamo di vetro colorato.
Che colore?
Era verde e blu, sostanzialmente verde e blu, ma era un'idea sua per cercare di correggere alcuni disturbi della vista. Dici, io metto una lente colorata, chi non vede certi colori magari li vedrà. Era un tentativo medico di mettere...
Non era legato al sole.
Non era legato assolutamente al sole. Il sole lo troviamo tra i gondolieri a Venezia, sempre nel Settecento. Furono loro a mettersi degli occhiali per poter continuare a navigare e a lavorare sull'acqua dei canali per schermare la luce. Questi sono proprio il primo occhiale da sole... con lente, ce l'hanno i gondolieri nel Settecento veneziano. E poi tutto resta un po' lì, l'occhiale di suo per correggere le difficoltà di vista fa una strada parallela. L'occhiale da sole torna e diventa occhiale da sole solo nel 1929 negli Stati Uniti. 1929 negli Stati Uniti, lo sappiamo, è il crollo di Wall Street. È un anno in cui hanno inventato tante cose proprio prima del crollo, perché erano anni in cui erano effervescenti le menti in quella zona. Sam Foster, lui è un imprenditore, e fa gli occhiali da sole, fa le lenti colorate sugli occhiali e inizia a venderli ad Atlantic City. E ha un successo enorme. Perché? Perché alla gente piacciono, proteggono dal sole, però danno anche quel tocco un po' vacanziero, un po' più leggero, e vende bene. E da quel momento, quando gli altri imprenditori si accorgono che l'occhiale può essere interessante, tutti si buttano su questo prodotto, che diventa prodotto simbolo nel 1937, quando nascono quelli di Top Gun, quelli a goccia, gli Aviator, che hanno quella forma un po' particolare, con la parte sotto della lente un po' più a coprire lo zigomo, perché erano fatti per i piloti degli aeroplani, quindi per evitare che quando facevano le loro evoluzioni la luce li potesse passare da sotto, e quindi hanno questa forma un po'...
Aviator.
Sì, che poi è diventata la Ray-Ban, no? Sostanzialmente il modello è quello lì. Mettici la Seconda Guerra Mondiale, mettici l'eroismo dei piloti che indossavano quegli occhiali e che combattevano durante la guerra, mettici anche il generale MacArthur, che si è fatto fotografare con quegli occhiali, che lui era già mito per gli americani, si fa fotografare con quegli occhiali addosso, eravamo già nell'epoca in cui le pubblicità rendevano un prodotto molto vendibile. Questi tre elementi hanno fatto di quell'occhiale, ma in generale dell'occhiale da sole, qualcosa di irrinunciabile se volevi essere alla moda, glamour si dice.
Si può dire anche glamour.
Poi Hollywood ha fatto il resto.
L'occhiale da sole può servire per tante cose, sicuramente per il sole, ma l'occhiale in generale per la vista, per vederci meno, per tutelarsi anche dal vento se si è in sella. E tra poco andiamo da qualcuno che è in sella, si trova in Francia e sta seguendo il Tour de France. Ci arriviamo.
Sarà mica Stefano Ferrando.
Chi lo sa, guarda l'orario, è quello? Ci arriviamo. Effettivamente stavo pensando ai ciclisti, sempre con l'occhiale, sempre. Hanno ragione, ha ragione chi ci scrive che l'occhiale da sole non serve solo per il sole, per i ciclisti. Mi hanno detto, hai già provato a ricevere una mosca o un moscerino nell'occhio? Sì, cioè, fa molto male in funzione della velocità, poi io vado piano.
Se vai a 70 all'ora in discesa può essere anche molto pericoloso.
In discesa freno anche, quindi non lo so, devo ammettere non lo so. Chi
diversi,
lo sa forse?
Diversi messaggi, mentre aspettiamo di ristabilire il collegamento con Stefano Ferrando, riguardano gli occhiali. Piero racconta, abbiamo detto che in Cina i primi occhiali erano dei giudici, per evitare che le persone che giudicavano potessero guardarli e capire dove stavano guardando. Lui dice la stessa cosa che faceva il mio docente di matematica, che si metteva gli occhiali da sole durante i test, così non potevi capire se ti stava guardando o meno, e copiare diventava problematico.
Infatti prendeva 3,5.
3,5, insomma, dal mio punto di vista è un buon voto in matematica.
Che matematica. Allora anche per me vale tantissimo.
Stefano Ferrando.
Oh, dal 4 in su vale tutto, Io la penso così.
Anche dal 3,5. Sì. Poi magari ti danno un aiutino finale perché ti sei impegnato.
Buongiorno. Comunque, buongiorno. Due cose al volo, no? Perché vi ho perso prima a un certo punto. Stavi parlando degli occhiali dei piloti d'aereo.
Sì.
Sapete perché hanno un cerchiolino tra le due lenti? Avete mai fatto caso? I primi modelli avevano proprio un cerchio proprio in mezzo alla fronte.
Per tenere unite le due lenti.
No, leggenda vuole che fosse perché i piloti, per rimanere concentrati, magari fumavano e lì mettevano la sigaretta mentre magari stavano facendo una battaglia aerea. Non lo so, magari una di quelle leggende metropolitane che però mi è venuta in mente. E a proposito di occhiale, guardate che anche al tour si parla spesso di occhiali, perché siamo passati da Champagnol qualche giorno fa e lì c'è il museo dell'occhiale. Ci sono 400 pezzi che attraversano letteralmente tutta la storia. E io, quando vi ho sentito parlare di occhiali, ho pensato, la prima cosa a cui ho pensato è stato Guglielmo da Baskerville, al nome della rosa. Tira fuori da sotto il saio questi strani oggetti che gli erano stati regalati da un mastro vetraio di Venezia. Quindi vedi che tutto torna a quello che raccontavi.
Non è che raccontiamo proprio bugie sempre.
Giusto per essere precisi. Ecco.
Ecco, allora, dici di più di questa della giornata di oggi, o se hai qualche chicca su ieri.
Su ieri io avrei una chicca, perché adesso mi sono reso conto che anche durante la diretta i collegamenti che facciamo con voi vanno alla grande, e durante la diretta qualcuno ha notato che nel gruppo in fuga ieri, tra l'altro Mauro Schmidt è arrivato secondo per poco, ha rischiato di fare un'altra vittoria, ma Jasper Philipsen è troppo forte in volata. Detto questo, in quel gruppo in fuga qualcuno ha notato che c'era una presenza sospetta. Questa presenza sospetta è uno degli atleti di cui abbiamo parlato ieri. Vi ricordate?
Degli ultimi tre.
Bravissima, abbiamo parlato della Lanterne Rouge. Ebbene, uno di questi tre ha fatto la follia, è andato in fuga e adesso mi sa che per la Lanterne Rouge non c'è più niente da fare. Sto parlando di Husky della NSN e lui è andato in fuga, è arrivato anche quarto, quindi ha rischiato anche di vincere la tappa, però adesso purtroppo abbiamo perso uno dei nostri eroi.
Quindi non ha più 4 ore e 38 minuti di ritardo.
No, ha qualche minuto in meno, però tranquilli, è cambiato tra l'altro anche l'ultimo in classifica, che non ci sono più i polpacci di ferro di Gradec, ma c'è Ball, vi ricordate il neerlandese di cui parlavamo, uno dei tre che si lottava questo titolo, e Husky è stato sostituito da Bauhaus, che non vende scarpe ma tendenzialmente fa volate.
Era una battuta.
Questa, grazie, quando arriva,
non è neanche così bella, però va bene. Grazie Alice per averla capita. Tu sei...
Si stava strozzando nel frattempo cose. Marcello Fusetti mentre tu stavi parlando, raccontiamo anche dietro le quinte. Ma dove ti trovi esattamente in questo momento? E dici se c'è una storia magari un po' più serena, un po' meno cruda, crudele anche in questa parte di Francia.
Allora, ce ne sono tante. Adesso mi trovo in un punto non ben identificato della tappa che ci porta a Orsières-Merlet. Orsières-Merlet nella storia del Tour è un luogo mitico. Non è una salita particolarmente complicata, però qua si sono scritte pagine epiche, tipo una fuga da 9 minuti con Merckx che non riesce a chiudere. Vabbè, però queste sono cose di cui non ci importa adesso. Però questa tappa attraversa dei luoghi pazzeschi, perché cioè, adesso potremmo stare qui e parlare fino alle 4, non so, potremmo parlare di Stendhal, potremmo parlare di Berlioz, potremmo parlare di mille cose, delle sette meraviglie del Delfinato, perché non sono solo le sette meraviglie del mondo, ma ci sono anche le sette meraviglie del Delfinato. Però io vi vorrei parlare quasi... Di Vif, passiamo anche da Vif e lì si riposa e soprattutto studia un certo Jacques-Joseph Champollion. Sapete chi è? È uno a cui dobbiamo un grazie notevole, perché è l'uomo che grazie alla sua perfetta conoscenza della lingua copta trova la chiave per decifrare la stele di Rosetta, cioè penso che sia una delle scoperte più strabilianti e importanti della storia moderna.
Stele di Rosetta ci ha dato la possibilità di capire i geroglifici, portata via da soldati napoleonici e riportata in Francia.
Tra l'altro parleremo anche del buon NAP tra poco. Infatti è lui che stabilisce finalmente un alfabeto completo dopo quella spedizione. Poi lui va in spedizione e poi passa il resto della vita in biblioteca, fortunatamente, perché ci porta a tutto questo. Tu hai detto di Napoleone, Marcello, giusto?
Sì.
Perché sono anche sulla N85, che non è una strada qualunque. È la strada che è detta anche napoleonica. Perché? Perché è la strada che Napoleone con i suoi fidi compie, al contrario, cioè nella direzione contraria a quella che sto facendo io in questo momento, quando decide che il soggiorno all'Elba poteva anche finire, cioè la vacanza all'Elba è finita, lui dice ma sì, ripartiamo, puntiamo di nuovo verso Parigi, e lui risale verso Parigi, verso Grenoble, poi verso la capitale, transitando proprio da questa strada, che infatti è la strada napoleonica, e infatti praticamente ogni 15 chilometri c'è una statua, c'è una stele, non di Rosetta ma di Napoleone, che ci ricorda questa cosa.
E questo, quando percorreremo la strada napoleonica, avremo un aneddoto in più, perché è lunga, quindi magari uno si annoia e ha un aneddoto per chi è a bordo con lui.
Stefano, ci si avvicina all'Alpe.
Che noia, io so che io è 3 giorni che ricevo solo telefonate, che bello, arriva l'Alpe d'Huez, io vado veramente controcorrente. È un posto bello quando non c'è il Tour de France, quando c'è il Tour de France diventa un macello. Sono almeno 6-7 giorni che i camper hanno già preso possesso dei tornanti dell'Alpe d'Huez, con il camper ovviamente anche i loro possessori. Mi dicono che il tasso alcolico e di colesterolo ormai da 3-4 giorni è il più alto che si possa registrare in Europa, e non faccio fatica a crederlo. Ieri Tadej Pogacar in un'intervista ha detto: sono contento che Urszka Zsigart, che è la sua fidanzata, nonché è una ciclista, tra l'altro forse
era caduta, non era lei?
Era caduta, sì. Alice, tu devi smettere di fare mille voci, devi venire a fare il tour con me.
Okay, ciao Marcello.
E era caduta e raggiungerà l'Alpe d'Huez. E Tadej Pogacar ha detto: sono contento che verrà questa volta non con la mia macchina, perché nel 2022 mi ricordo in che stato mi sono ritrovato la macchina. Perché dovete sapere che quando si transita verso l'Alpe d'Huez, praticamente ci sono questi tornanti, e ogni tornante sono presi d'assalto dalla gente. Tu passi e a ogni tornante devi fermarti, perché ci sono quelli che devono farti pagare pegno, vogliono farti vedere da come si sono vestiti, ti vogliono offrire una birra, e poi ci sono quelli che hanno scoperto che è una cosa divertente scuotere l'auto.
Ma non è vero.
Cioè, sì, ti giuro, allora, se soffri mal di mare già tra i tornanti e poi quello, e quindi Tadej Pogacar ha detto: meno male che Urszka viene e usa la sua macchina, perché ecco, questo per darvi un po' il clima.
Di solito sono le mucche.
Scusa, una domanda, ma quando è che la chiudono la strada? Perché se uno arriva in macchina, anche se sei la fidanzata di Pogacar, non penso ti fanno passare.
Ma beh, lei arriva prima. Comunque domani mattina presto non si transita più con le macchine, solo le macchine al seguito, e solo fino a mezzogiorno e un quarto. Cioè quelli che hanno la targa, il bandeau del Tour de France, ecco.
Okay.
Cioè le salite più affollate, quelle che rischiano di essere più affollate, per esempio, vengono chiuse anche la sera precedente. L'Alpe d'Huez sarà così.
A Cari, tra l'altro, per il Giro d'Italia fino a poco prima si poteva comunque salire, salivano anche
in bicicletta,
in bici
sì,
fino a pochi minuti prima.
No, in bici sì, però il problema è che tanto io l'ho provata questa esperienza, in bici la mattina non cioè praticamente sali a piedi, continui a mettere piedi a terra, è una cosa allucinante. Tra l'altro, visto che vi raccontiamo sempre quello che il tour non mi fa vedere, io faccio sempre presente che ci manca una notte all'Alpe d'Huez. Al momento, questa notte abbiamo trovato l'appartamento, domani in teoria dormiamo o in macchina o sul prato. Quindi
con tutti i camperisti che ci sono, magari qualcuno vi ospita sotto una tettoia, sotto un cofano.
Sa che sì, preferisco dormire in macchina.
Condivido. Tra l'altro, giusto una domanda ancora, Stefano. A livello strategico sappiamo che ci sono i capitani e i gregari. Nella squadra di Vingegaard, dal momento che lui non c'è più, com'è che hanno cambiato questo ordine? C'è qualcuno che è stato nominato capitano e che adesso si sta guardando di più? che ha in mano.
Senti,
lui.
Alice, io mi ripeto, ma mi gasi tantissimo.
No, ma no, perché è una domanda, cioè, proprio... io sono una neofita, no, però mi incuriosisce capire, no, sappiamo che è uno sport in cui uno, cioè tutti lavorano per uno, non c'è più lui, chi è che ha preso il suo posto?
Non è una domanda da neofita. Ecco, il problema è che ci sono squadre che sono partite con due capitani, più o meno, per esempio la Lidl Trek con aiuto Schielmose, quindi uno non va, subentra l'altro. La Red Bull con Evenepoel e Lipovic, stessa cosa. Lipovic è caduto, si è rotta una clavicola, quindi rimane solo Evenepoel. In casa Visma, il leader supremo era Jonas Vingegaard, e gli altri erano veramente tutti al suo servizio. Adesso cosa succede? Ci hanno già provato ieri, quindi è una sorta di liberi tutti. Cioè, i corridori adesso hanno la possibilità di andare a caccia di una vittoria, perché comunque la Visma, che è una delle squadre più importanti, è una delle tre squadre più ricche e comunque con più tradizione, con più vittorie e competitive, vuole almeno una vittoria di tappa. E quindi in queste tre tappe alpine io posso immaginare che Davide Piganzoli, che è un giovane italiano che ha fatto da gregario a Vingegaard nel Giro d'Italia, è andato molto bene, possa tentare qualche cosa. La stessa cosa è Sepp Kuss, che è l'altro gregario per la montagna, lo statunitense, che ha vinto tra l'altro una Vuelta, quindi cioè non è proprio un corridore qualunque. Lui l'ha annunciato, lui ha fatto proprio la cosa difficilissima, perché un conto è fare il fagiano e fare finta di niente e poi quel giorno ci provi, un conto è dire la 19ª tappa e la 20ª tappa voglio andare in fuga e vincere. Cioè, se ci riesci, cioè, lo hai detto a tutti, quindi tutti ti curano, e quindi è ancora più complicato. Sono un po' loro due. Sì, sono un po' loro due i nomi su cui puntare.
Ti ridò la battutaccia iniziale: se hai vinto una volta, puoi vincere anche una seconda. Così possiamo chiudere malamente questo programma, che continuerà nella prossima ora con Maria Pia Belloni, che alzerà sicuramente il livello che noi abbiamo volutamente abbassato.
L'hai fatta.
Buongiorno Maria Pia.
Dopo le nostre battute. Buongiorno Pia.
Ti saluta Stefano Ferrando. Noi salutiamo te, Stefano Ferrando. Buona pedalata anche a te, buona giornata. Grazie.
A domani.
A domani.
Noi invece ci salutiamo, perché domani sarai con Lara Van Gammeren, Marcello Fusetti, trattamela bene.
Non ti ho mai trattato male.
Lasciamolo al pubblico deciderlo. No, stiamo scherzando chiaramente. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Tra poco ci sarà Mille Voci con Maria Pia Belloni. Maria Pia Belloni, di cosa parlerete?
Un po' di Finlandia.
Aspetta.
Andremo in Finlandia tra storia e presente. E faremo anche un sacco di battute, credo.
Non basse come quelle che abbiamo fatto noi. Se me lo auguro, parli, per
se vai in Finlandia una volta, no, ci ritorni anche.
Ma con chi vi collegate? Cosa?
Beh, con un grande conoscitore, autore di una guida, ma soprattutto fotoreporter, oltre che avvocato, così. È una persona, si chiama Alessio Franconi, è una persona che ricerca proprio le radici di ogni paese che visita e che esplora e che conosce praticamente a menadito. Con lui appunto partiremo da una storia che parla di Seconda Guerra Mondiale. Poteva mancare Marcello con la Belloni, un po' di guerra, no? Seconda Guerra Mondiale, per risalire all'attualità del vivere in Finlandia tra natura, società, un po' di crisi di lavoro, un po' di disoccupazione, ma anche tantissime belle cose da scoprire, pare anche la cucina.
La vita lassù in Finlandia.
Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.